augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Allora, ben trovati, ben ritrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Questa è Le Dita nella Presa, la trasmissione che una domenica ogni due vi parla di tecnologia. E oggi, per voi che ci ascoltate, è domenica 3 luglio 2022. Non per noi che abbiamo registrato la puntata in anticipo, per questo motivo è inutile chiamarci al numero di telefono di questa radio, utilissimo invece scriverci a ledita nella presa@ondarossa.info. E quindi vi ricordiamo anche che tutte le puntate di questa trasmissione le trovate sul sito ondarossa.info insieme a tantissimi altri contenuti interessanti, in particolare i nostri, si trovano cliccando su palinsesto domenica e poi Le Dita nella Presa. Nella puntata di oggi andremo a in parte tornare su alcuni argomenti, anche alcuni toccati di recente. Di recente abbiamo detto due parole sul tema del trasporto e dell'energia, ultimamente molto di attualità. Ci torneremo anche su questo, ma non solo, faremo anche un po' un bel mix di notizie anche che prendono dall'attualità. E proprio dall'attualità, difficilissimo che vi sia sfuggita la notizia, questa radio gli ha dato tanto spazio, ma non certo solo questa radio, dagli Stati Uniti la notizia che ci arriva pesantissima è quella della fine di quello che si chiamava Roe vs. Wade, ovvero di una sentenza che a livello federale imponeva a tutti gli stati di riconoscere il diritto all'aborto. Questa sentenza non c'è più, si va verso quindi probabilmente in parecchi stati la fine del diritto all'aborto legale, sicuro e gratuito. Ecco, questo, che è una notizia pesante di suo, non lascia il digitale indifferente, perché a questo punto inizierà a porsi il problema gli stati potranno fare delle leggi che puniscono l'aborto. E questo vuol dire quindi che le tante persone che cercano di ottenere l'aborto in altre maniere, che per esempio possono includere anche l'andare all'estero, l'ordinare dei farmaci abortivi online o cose del genere, potrebbero andare incontro a della repressione.
Sì, vai. Diciamo che è tutto ovviamente una cosa ipotetica sul condizionale, perché in realtà l'abolizione della sentenza Roe contro Wade, per come funziona l'ordinamento americano, non dice semplicemente che non si può più abortire, ma semplicemente dà ad alcuni stati, agli stati, diciamo, pieno potere di legiferare su questa cosa in assenza di una norma federale. Siccome la norma federale non c'è mai stata, ricordiamo che anche la Roe contro Wade era stata criticata all'epoca anche da sinistra, perché l'esistenza di questa sentenza è vero che aveva riconosciuto il diritto di aborto per un sacco di donne, però contemporaneamente ha fatto sì che non era mai stata fatta una legge a livello federale, cioè questa sentenza copriva l'assenza di una legge. Quello che succede ora è quindi che ogni stato può legiferare come vuole, quindi se a quei stati più, diciamo, illuminati come la California, New York, già hanno chiarito che non si tocca il diritto d'aborto, anzi se le persone da altri stati vorranno venire, potranno venire, eccetera. E ci sono gli stati della parte centrale degli Stati Uniti, la cosiddetta Bible Belt, gli stati repubblicani, che già hanno fatto la corsa a chi proibiva l'aborto prima, praticamente. Mi pare che ha vinto il Mississippi, se non erro, come primo atto che ha chiuso le cliniche. Il problema qua non è però soltanto sulle cliniche, è quello che dicevamo appunto, è che il... dato che non c'è una legislazione federale, qualcuno più conservatore dei conservatori potrebbe dire che non solo proibisce l'aborto, ma proibisce anche, per esempio, recarsi in un altro stato per abortire.
Esatto, che non sorprenderebbe, nel senso che sarebbe una cosa ignobile, ma non sorprenderebbe troppo, conoscendo le persone con cui abbiamo a che fare, i gruppi di potere con cui abbiamo a che fare, perché la linea dei repubblicani, nell'ultimo decennio almeno, sarà proprio di attaccare il diritto all'aborto partendo da tutto ciò che c'era intorno, cioè non potendo prima condannare la donna che abortisce. Si impegnavano a rendere la vita impossibile o addirittura a creare reati per le persone che volevano supportare le donne che volevano anche solo prendere in considerazione l'idea di abortire. Quindi capite come in questo scenario questo tipo di attacco potrebbe volersi appunto estendere a magari anche alle persone che si spostano per abortire. È una materia delicata anche dal punto di vista legale, però noi chiaramente, come per nostro taglio, partiamo anche dagli elementi più tecnici che riguardano l'informatica.
Sì, perché quello che è successo subito dopo l'abrogazione di questa sentenza è stata una sorta di fuggi-fuggi dalle app di controllo del ciclo mestruale. Ora, negli Stati Uniti, onestamente devo dire, non lo sapevo, sono estremamente diffuse queste app.
Non credo che siano rare anche da queste parti.
Sì, però a quanto pare leggevo che negli Stati Uniti sono particolarmente più diffuse che negli altri posti.
Ok.
E sostanzialmente un sacco di donne usavano queste app tranquillamente. Il problema è che queste app, appunto, contengono dati sensibili che appunto quelli riguardo il ciclo mestruale, che potrebbe potrebbe dare delle informazioni su possibili gravidanze che potrebbero essere interrotte. Quello che sta succedendo, infatti, è che sostanzialmente molte donne si stanno spostando da alcune app più diffuse ad altre che promettono una maggiore privacy, e c'è anche un consistente numero di persone che la sta cancellando. Semplicemente si sta disiscrivendo e cancellandosi in maniera tale da non fare nessun controllo. Perché? Perché appunto c'è un timore diffuso che tramite queste informazioni, in qualche stato appunto che decide di essere all'estremo del conservatorismo, in qualche stato decidano di perseguire le persone sulla base dei dati di queste app. In questo momento,
per esempio, uno stato, qualche inquirente con il sospetto di aver svolto un aborto vada a guardare i dati che vengono da queste app, ne concludano che non può che essere andata proprio in questa maniera, o comunque che questa app gli dà sufficienti indizi magari per continuare poi delle indagini approfondite, no? E andarsi a guardare le conversazioni con cui magari in effetti si dice ad una persona amica di aver scelto di abortire. Ecco, quindi vediamo, no, quali sono alcune prime cose che prendiamo da questa notizia. Evidentemente il fatto che queste leggi pesanti attaccano immediatamente la libertà delle persone, delle donne evidentemente, nella fattispecie, di gestire il proprio corpo in generale. Perché poi per paura di essere sorvegliate, per paura di essere indagate e condannate per un'eventuale possibile futura interruzione di gravidanza, le persone qui stanno rinunciando, no, a uno dei modi, per carità, non l'unico. Le app di monitoraggio del ciclo non fanno niente di incredibile che non si può fare anche a carta e penna, comunque sono uno strumento che le persone usano e che se si sentono che sia uno strumento che fa parte, no, della cura del loro corpo, è anche giusto che si possano sentire in diritto di usarlo. E invece queste leggi attaccano anche questo, no? Quindi oltre ad attaccare l'interruzione volontaria di gravidanza, attaccano ben altro.
Sì, diciamo che il problema poi qua su queste app, diciamo, sì, ritorna a galla una cosa che forse abbiamo ripetuto qualche migliaio di volte, e cioè il fatto che appunto quando tu utilizzi cose di questo tipo, tu stai condividendo una parte dei tuoi dati, delle tue informazioni, e chi gestisce, per esempio, i server dove sono conservati questi dati ha sostanzialmente il potere di gestire queste informazioni. In questo caso la cosa è abbastanza importante, perché non stiamo parlando dei soliti rischi, classico rischio che uno diceva, va bene, tu condividi il dato con l'azienda X e poi c'è un leak, e poi c'è un questo dato viene fuori, viene venduto, viene utilizzato per altri
scopi,
qualcuno
ti farà della pubblicità mirata.
Sì, no, qua non stiamo parlando su questa cosa, stiamo parlando del fatto che, dato che una cosa che prima non era un crimine rischia in alcuni posti di diventare un crimine, a quel punto un pubblico ministero, che so, dell'Arkansas o del Mississippi, può legittimamente chiedere di avere i dati dei server di queste app, se sta indagando contro, per esempio, una persona sospettata di avere avuto un aborto. Perché se l'aborto è un crimine, allora quello legalmente, diciamo, da un punto di vista procedurale, legalmente si può fare, perché giustamente tu stai perseguendo un crimine e quindi loro ti devono aiutare. Ora, delle due app più famose usate negli Stati Uniti, che si chiamano Flow e Clue, nomi strani, vabbè, una ha i server negli Stati Uniti, che sarebbe Flow, e sostanzialmente sembra che ci sia una fuga massiva da quest'app, proprio per il fatto che, avendo i server negli Stati Uniti, la si percepisce come chiaramente soggetta alla legislazione americana. L'altra, Clue, invece ha i server in Germania, e ha già dichiarato che loro rispetteranno le normative tedesche, che non prevedono che vengano diciamo, diffusi dati sanitari sulle persone che utilizzano i loro servizi. Anche se diciamo, questa cosa lascia un po' il tempo che trova, perché c'è sempre il fatto che se appunto c'è qualche procuratore diciamo, particolarmente ligio, e può comunque fare una rogatoria internazionale, perché comunque negli Stati Uniti questo è un crimine, o comunque in quello stato degli Stati Uniti probabilmente sarà un crimine. Di conseguenza anche questo tipo di protezione è diciamo un po' più di niente, ma comunque non è una cosa veramente efficace.
È più di niente perché non è un ruolo, una parte indifferente, quella che è discrezionale di chi gestisce i servizi. A volte, magari, insomma, magari anche per errore di questa trasmissione, chissà, si può dare l'impressione che quello che determina il modo in cui i dati vengono dati, scusate il gioco di parole, i dati vengono forniti agli inquirenti, agli stati in generale, dipende dalle leggi. Beh, certo, le leggi qualcosa c'entrano, però buona parte è anche il fatto che molte, come dire, per molte aziende dire di no vuol dire poi doversi imbarcare in questioni legali, per cui è molto più semplice dire di sì ad una richiesta generica. Chiaramente fanno eccezione proprio, no, quei server, che siano commerciali oppure no, che fanno del dire di no a certe richieste esattamente la loro bandiera, ma per tutti gli altri è molto più semplice dare tutto quello che ti chiedono rispetto a dover chiamare gli avvocati, averci una causa, averci, no, problemi di qualsiasi tipo. Tutta un'altra questione, ma per esempio nel mondo della diffamazione, dell'oscuramento di contenuti, questo si vede in maniera piuttosto pesante.
Comunque, diciamo, per ora stanno venendo fuori, tra l'altro, altre soluzioni, che so, varie di alcune di queste app hanno cominciato a offrire servizi senza registrazione o come utente anonimo. Per esempio ce n'è una che si chiama SpotOn, che ha offerto ora la possibilità di utilizzarla senza registrazione, salvando i dati solo in locale. Ora, questo ovviamente è una grande
sconfitta. Che doveva essere il modo in cui qualsiasi cosa funzionava.
Dico, questa è una grande sconfitta per la società che aveva l'app. Però certo, è alla fine una vittoria appunto per il per gli utenti, perché, alla, perché in questa maniera non hai dati appunto salvati sui server e quindi è molto più difficile.
Chissà che strategia commerciale stanno avendo per riuscire. Probabilmente con questa mossa vogliono non perdere utenti, esatto, però dovranno trovare a un certo punto, no, un modo per ricapitalizzare. La mia scommessa è il piano piano diranno che invece alcune cose rivanno sul cloud e tornano da loro. Piano piano, quando il tema è meno caldo e alcune persone non ci pensano, con un po' di prudenza a non tenersi troppi dati. Chi lo
sì,
sa?
Diciamo che questa questo che sta succedendo è tra l'altro un esempio di un problema che ha la società attuale. Diciamo con questi servizi informatici, perché sostanzialmente sta venendo fuori che una dei servizi informatici apparentemente innocui,
assolutamente,
cioè un'app per monitorare il ciclo mestruale, una cosa di sembra diciamo non pericoloso da nessun punto di vista, e possono essere, possono trasformarsi in armi sostanzialmente appena c'è una variazione legale. In questo caso queste app che non hanno nessun diciamo che a parte manipolare dati, cioè manipolare, gestire dati sensibili, in realtà non hanno nessun possibile uso, non sono app che ti devono convincere a fare qualcosa o che modificano il tuo comportamento, sono app diciamo di supporto. Appena c'è una variazione legale viene fuori il problema, e questi possono essere utilizzati appunto come una vera e propria arma, cioè chi le utilizza è a rischio per il fatto di averle utilizzate. Una cosa del genere, immaginate, può succedere anche per tante altre tipi di app. In altri casi noi abbiamo diverse volte abbiamo parlato di appunto applicazioni, programmi, sistemi che danno un, diciamo, se utilizzati male sono pericolosi. Qua stiamo assistendo a un'altra cosa. Qua non è se utilizzati male, perché non c'è un modo per utilizzarli bene, è semplicemente che è cambiato il framework legale che ci stava dietro, cioè a un certo punto una cosa che era consentita è diventata proibita.
Il che ci dovrebbe insegnare ad approcciarci con i piedi di piombo a, come dire, a tutte quelle soluzioni che funzionano solamente perché la legge ci tutela, perché le leggi cambiano, le società cambiano, e se una soluzione si tiene in piedi solamente perché la legge dice così, vuol dire che affidandoci a queste soluzioni, poi ci stiamo affidando a... cioè, avremo dei problemi quando le leggi cambieranno. Per esempio,
un altro problema, una cosa che riguarda sempre i dati sanitari, che non è considerato un problema finché non te ne accorgi, è riguarda appunto la condivisione dei dati sanitari degli ospedali su altre piattaforme. Questa cosa, diciamo... Altre volte abbiamo detto c'è il
altre
pericolo.
Piattaforme rispetto a quella che si ritiene preposta naturalmente, il Sistema Sanitario Nazionale, il sito dell'ospedale, se si tratta, no, di un ospedale privato, si aspetterebbe che i risultati delle analisi del sangue te li potrebbero mettere sul sito, no? Tu fai l'analisi, c'è un codice, no? Una cosa del genere, e questo sembra un modo efficace.
Sì, il problema è quando viene fuori che oltre a utilizzare il software previsto, cioè quello che utilizzano i medici, queste informazioni sanitarie finiscono da qualche altra parte. Noi abbiamo diverse volte abbiamo parlato di questa storia della gestione dei dati sanitari, perché negli Stati Uniti soprattutto ci sono state società che hanno cercato di sfruttare a livello commerciale i dati sanitari, e questa è una cosa che comunque non si può fare. E diciamo è venuta fuori subito appunto lo scandalo, eccetera. Però diciamo ora c'è uno studio che sui dati sanitari fatto da un progetto che si chiama Pixel Hunter, se non sbaglio, sì. Praticamente hanno cominciato a controllare i software utilizzati dagli ospedali. Per la precisione, sono andati a controllare le interfacce web, cioè voi avete la vostra cartella clinica o la vostra diagnosi, potete accedere nei sistemi moderni, ovviamente, invece di fare andare a fare la fila all'ospedale, potete accedere da remoto, mettete le vostre credenziali e il sistema vi dà l'informazione sulla vostra diagnosi, sui risultati delle vostre analisi, insomma, una cosa che, diciamo, è assolutamente normale e legittima, cioè nel senso è, certo. ormai si va in questa direzione. Il problema è che si sono resi conto che circa un terzo dei siti web degli ospedali che forniscono queste informazioni riservate c'ha anche il
in generale utilizza sistemi di tracciamento.
Sì, in particolare ne utilizza uno, che è il famoso Pixel,
Metapixel.
Che cos'è il Metapixel?
Allora, ogni volta che sentiamo la parola meta, una volta pensavamo a discussioni inutili, ma adesso...
Adesso sappiamo subito che c'è Facebook. In realtà questo è il nome Metapixel. Meta significa anche altre cose, però ormai pensiamo a Facebook e in questo caso ci azzecchiamo. Perché praticamente, sostanzialmente, questo Metapixel è un qualcosa che funge da tracciamento all'interno del sito e permette di fornire, cioè restituisce a Facebook in questo caso una serie di informazioni che vengono dalla query che è stata fatta sul sito.
Quindi in pratica voi state andando a vedere la cartella clinica che riguarda i risultati di alcuni tipi di analisi, verrà registrato il fatto che voi avete visitato, magari no, cliccando aggiorna compulsivamente in attesa che i risultati uscissero, perché magari eravate un po' in ansia, i risultati di alcuni tipi di analisi, no? E voi capite bene quanto questo può essere impattante. Pensate un dato del genere non viene buttato da chi ce l'ha, perché le informazioni sanitarie sono tra quelle ritenute più preziose. Perché? Perché data un'informazione sanitaria è abbastanza chiaro che in genere associata a questo c'è un'esigenza che le persone percepiscono come reale, non molto rimandabile, per cui se voi avete un problema, non lo so, no, che vi pesa per esempio sull'alimentazione, voi sarete molto sensibili al tema dell'alimentazione, no, a evitare, no, una certa cosa a cui siete allergici o a dover mangiare abbastanza di certi alimenti, molto più di persone che magari sono genericamente interessate all'alimentazione sana, che sì, anche loro sono interessate a prendere tanta, non lo so, no, delle prodotti senza glutine, ma in genere se qualcuno è proprio intollerante al glutine, vedi che quelli sono più interessati a sapere dove sono tutti i ristoranti senza glutine della zona.
Esatto, il problema di questi sistemi, della presenza di questo tracker, è che, dato che questo tracker si trova all'interno di pagine supposte riservate dell'ospedale, cioè e va bene che il tracker sta sulla pagina pubblica, ma quando io entro nella mia pagina personale...
Tanto bene nemmeno lì, perché sulla pagina pubblica in cui vado a fare dei test che riguardano una certa patologia, io non è che ci vado perché dico, sai che oggi faccio un sondaggio, voglio vedere tutti quanti gli ospedali del Lazio, qual è quello che c'ha i tempi d'attesa minore, no, per farsi un attacco. Signore, se vai, ma ci sarà un motivo se ci vai.
Sì, però diciamo, è meno grave, quello che invece è gravissimo... è che questi tracker le trovate pure all'interno delle pagine, diciamo, private, cioè quelle in cui tu ti scarichi la tua scheda sanitaria, in cui ti danno le diagnosi, in cui richiedono gli interventi, per cui per esempio ce n'era uno di un ospedale, aspetta che lo recupero, lo University Hospital di Cleveland, in cui si hanno beccato una il Metapixel ha recuperato il testo dell'informazione, il nome del dottore e la frase utilizzata che era pregnancy termination, cioè interruzione di gravidanza. Cioè, esattamente ricollegandosi alla riga precedente, alla notizia di cui stiamo parlando in apertura, questo è un dato ultra riservato che sta sostanzialmente che rischia di essere, diciamo, legalmente perseguito in vari posti, che semplicemente l'ospedale si è perso, cioè nel senso si è passato al proprietario del tracker, che è Facebook, che diciamo nella probabilmente non ci farà niente, però comunque capite già il pericolo.
No, come non ci farà niente? Commercialmente?
Penalmente non ci farà niente.
Penalmente anche
sì.
Lì è da vedere, perché vabbè, in questo caso, supponiamo questo perché no, Cleveland, tu tanto negli Stati Uniti, ma supponiamo che invece no, qualcuna dall'Ohio sia andata invece ad abortire in una clinica in Canada. E dice, ah, vabbè, qui non sono nemmeno in un altro stato, qua sto proprio in un altro paese, mi sento abbastanza sicura che i dati non passino. Sì, ma se per caso anche un ospedale in Canada fa un errore del genere, i dati vanno a Facebook, che invece sta negli Stati Uniti. E, insomma, capite in generale che i dati più si diffondono è più facile che qualcuno li raccatti. E i dati sanitari siamo forse stati abituati a pensarli come dati chiaramente molto intimi, questo sicuramente, però... E invece questa storia ci insegna che i dati sanitari possono essere penalmente rilevanti.
Sì, quindi diciamo bisogna fare molta attenzione da questo punto di vista, perché appunto riunendo insieme queste due notizie si capisce che diciamo, il pericolo che le persone corrono con diciamo, appunto con la diffusione incontrollata di informazioni di questo tipo.
Allora, prendiamoci una pausa musicale e torniamo tra pochissimo, cambiando direi radicalmente argomento.
Straight into his.
abbiamo prima parlato di salute, io ho detto che avremmo cambiato argomento, ma in realtà il gancio parte sempre dal tema della salute, perché il tema della salute evidentemente non riguarda solamente gli ospedali, ma riguarda anche quali sono le cose che ci fanno ammalare. E indubbiamente è, ritengo, un luogo comune, cioè di quelli veri, ma insomma una cosa che sanno tutti di questi tempi, che l'inquinamento fa male, non ci sono segni che dimostrano che l'inquinamento allunghi la vita. E
più che altro la stabilizza, oserei dire.
Stabilizza la vita?
Sì, nel senso che poi quando
hai
muori,
sempre,
quando muori sei stabile, quindi non...
in quel senso. Riduce l'entropia.
Riduce l'entropia.
Bene. che faccio da nerd. Vabbè. Parlando di inquinamento, qui da Roma, da queste parti, si è iniziato a parlare di inceneritori. Inceneritori che adesso ci vogliono dipingere come...
Inceneritori, cioè questi termini vecchi che fanno sembrare come se fosse una cosa negativa.
Come se fosse un caminetto.
No, si dice termovalorizzatori.
Tu dovresti, almeno riuscire a non ridere quando lo dici, altrimenti non è efficace.
Cioè, come vedremo ora, anche il termine termovalorizzatori sta cominciando
comunque
a passare
vecchio, perché ormai tutti hanno capito che termovalorizzatore vuol dire inceneritore. E, tra l'altro, no, qui insomma, vediamo come i 5 Stelle non dovrebbero mai dire di sì, perché sono sempre stati contrari, ma vorrebbero tantissimo dire di sì. E quindi hanno tirato fuori dal cilindro del loro comico preferito, hanno trovato fuori gli inceneritori buoni, che non sono degli inceneritori.
Termovalorizzatori, ma non sono neanche termovalorizzatori.
Non sono nemmeno termovalorizzatori.
No,
di allora, cosa si parla?
Di cosa si parla? Si parla del famosi... termovalorizzatori senza fiamma li hanno chiamati, anche se la fiamma c'è. E sono
Il trucco c'è ma non si vede.
C'è ma non si vede. Si tratta di un processo che si chiama ossicombustione, che sarebbe sostanzialmente una combustione fatta a una temperatura controllata molto elevata, si parla di circa 1400 gradi, in un...
Sembra di capire, non è tanto il fatto che la temperatura sia molto alta, ma il fatto che sia
controllata,
molto controllata. Perché
sì,
in teoria gli inceneritori dovrebbero sempre stare a questi tipi di temperature, grosso modo. Il problema è che invece a volte non ci stanno, specie quando gli butti dentro non qualcosa di selezionato, ma la monnezza.
Sì, questo,
con la pala.
Del possibile utilizzo dei vari strumenti ne parleremo pure dopo, perché è importante quando si parla di queste cose. Comunque questo processo praticamente è un processo di combustione che avviene in una maniera molto controllata, a una temperatura elevata, e invece di avvenire in aria, avviene all'interno di un'atmosfera, anche qua controllata, protetta, che sarebbe un fluido ad alta pressione, moderatamente alta, mi pare 5-6 bar, cioè una pressione alta ma non altissima, fatto praticamente contenente ossigeno a una concentrazione più elevata di quella dell'aria, e eventualmente un altro gas, altri gas che potrebbero, diciamo, fornire, per non fare solo ossigeno, diciamo, forniscono supporto, che potrebbero essere o l'azoto, rifacendo praticamente una versione modificata dell'aria, o quello che è più promettente, addirittura la stessa CO2 che viene prodotta all'impianto che brucia. Quindi ovviamente una miscela di ossigeno e CO2 con una concentrazione di ossigeno più alta dell'aria, una temperatura alta, tutto molto controllato. Quello che succede praticamente è che le cose bruciano, perché diciamo non facciamoci prendere dalla...
Cioè, la ossicombustione è combustione.
Non facciamoci prendere dal marketing, è comunque una combustione, comunque le cose bruciano, solo che bruciano su una fiamma che è più regolare, che non ha molti gradienti di temperatura, ci sono poche sostanze incombuste, perché appunto è molto regolata, di conseguenza c'è pure molto ossigeno, quindi l'ossidazione va a fondo, diciamo, per cui non si forma poco particolato, si forma poco, diciamo, prodotti incombusti, c'è poco gradiente di temperatura, quindi in realtà la fiamma è molto omogenea e l'effetto è che non la vedi, cioè non vedi... Noi quando immaginiamo fiamma immaginiamo la versione...
Il caminetto,
la versione con il lapillo che esce ogni tanto, la fiamma che si muove, che è gialla sopra, è gialla sotto e poi va, tende a diventare rossa andando per l'estremità. Oppure pensiamo a quella del fornello che magari c'ha pure le punte blu. Comunque pensiamo a una cosa così eterogenea. Invece là stiamo parlando di una fiamma omogenea che quindi tendenzialmente non si vede. Cioè non si manifesta nella forma di fiamma. per questo la chiamano senza fiamme, in realtà la fiamma c'è, non, combustione, se non è una combustione senza fiamma, questo è proprio falso, è proprio pubblicità, nel senso la fiamma c'è, solo che è una fiamma, diciamo, tra virgolette, più regolare e quindi, volendo tirarla per i capelli, diciamo, più pulita, anche se questo, diciamo, è comunque una tirata...
Insomma, quindi un metodo, se ho capito bene, no? Un metodo di incenerimento, perdonami di tornare a questa espressione, un po' più, no? Che invece di lavorare, o magari in aggiunta, che oltre a lavorare sul cosa brucio, che è qualche cosa su cui bisognerebbe sempre ricordarci cosa e quanto bruci, interviene sull'altro lato, cioè, invece il combustibile interviene sul comburente. E il risultato è, insomma, qualche cosa che dovrebbe ridurre, per esempio, il rischio di produzione di diossine. Insomma,
sì, sì, perché
è un affinamento della tecnica.
Sì, è una tecnica molto affinata, perché comunque questa, appunto, siccome produce la l'ossidazione è molto spinta e avviene a non diciamo a completezza, ma quasi, quello che succede è che se si produce prevalentemente CO2 dalla matrice CO2 acqua alla matrice le sostanze organiche, non si producono pochissime ceneri e particolato, perché le ceneri e particolato in generale sono dei prodotti di combustione incompleta, e in realtà la maggior parte delle sostanze inorganiche va a diciamo depositarsi in un materiale vetroso, dove vetroso non è vetro, vetroso su questa cosa ci andremo discutere un pochettino più avanti, perché si parla di vetro, no? È un materiale vetroso, vetroso inteso di come stato della materia, come matrice amorfa solida.
Quindi non ci facciamo le finestre.
Quindi non ci facciamo le finestre, però comunque ci possiamo fare.
Anzi,
delle
le biglie,
cose,
no? Perché dicono palline di vetro. Io sì, già sì. Mi immaginavo che le biglie tornavano finalmente di moda, i bei giochi di una volta.
No, si formano.
Basta, tutti i bambini incollati agli smartphone.
Si formano delle beads, che fanno, vabbè, delle biglie, sì, perle, diciamo il termine. Questa è una traduzione diretta dall'inglese, ma non è esattamente la stessa cosa. Che
sì, no.
Di questo materiale vetroso che poi può essere riutilizzato. Quindi sostanzialmente, appunto, questo è molto lontano da un inceneritore, nel senso che non riduce in cenere, riduce in palline di vetro. E comunque produce una... cioè è molto più pulito. Da questo molto più controllato, molto più tranquillo.
Almeno, se ho capito bene, insomma, la fonte principale di studio al riguardo sono per adesso ancora degli articoli scientifici.
Sì, sì, sì.
Non ci sono,
no,
dei grandi impianti.
Ci sono degli impianti pilota che fanno questa cosa, però...
per forza.
Però...
E questi impianti pilota sono paragonabili all'eventuale situazione che ci sarebbe a Roma?
Probabilmente no. Perché, diciamo, con questa cosa, diciamo, questa spiegazione che vi abbiamo fatto come preambolo, abbiamo... secondo me è finito la parte positiva. Noi abbiamo riconosciuto quali sono le parti nei confronti di Grillo e dei 5 Stelle pro Grillo, diciamo, della fazione, che, perché sappiamo che anche ci sono una fazione di 5 Stelle che è contraria a questa cosa. Comunque, che comunque questa cosa ha dei vantaggi. Funziona meglio di un termovalorizzatore tradizionale. E questo è il punto base. Dove sta la nostra critica a tutta la faccenda? La nostra critica, diciamo, almeno per quanto mi riguarda, nasce dal fatto che io ho letto, diciamo, informarmi su questa cosa mi è venuto in mente leggendo un articolo in cui si diceva una serie di cose, tra cui che si produce solo CO2, che tra l'altro sarebbe venduta.
A chi la vendi la CO2?
Vabbè, la vendi la CO2, se la CO2 è pura la vendi.
Ma se è
bene.
Pura, vabbè.
Vabbè, comunque, se la CO2 è pura la vendi nella... diciamo, perché la comprano,
sì,
però,
certo,
la, devi,
pura,
però la devi purificare. Comunque, diciamo, facciamo finta che questa cosa la produca abbastanza pura da essere vendibile. Poi anche le palline di vetro le vendi per riempire tipo
le collane,
massicciate ferroviarie, cose edilizie e roba del genere. E quindi tu
dal rifiuto
ottieni
tutto positivo.
Tutto positivo.
Niente
ora,
negativo.
Questo si capisce subito qua, diciamo, un'occhiata veloce a qualunque testo di termodinamica fa capire subito che una cosa del genere ci deve essere qualcosa sotto, perché non è possibile che tutto sia sempre positivo. Il qualcosa sotto inizialmente è chiaro, è il fatto che comunque per fare partire un impianto del genere e portarlo a 1500 gradi e 400 gradi quanto gira, comunque devi buttargli una consistente quantità di combustibile fossile per portarlo alla temperatura per
Forse solo
innescarlo.
per iniziare, vabbè, tanto tu inizi una volta.
No, il problema di questa cosa è che io, appunto, leggendo questo articolo, sono stato veramente colpito dalla quantità incredibile di semplificazioni che sono state fatte. Io sarà per, diciamo, deformazione professionale, però mi sono andato a leggere l'articolo, gli articoli in cui, con cui studiavano questo processo. E ho notato che l'articolo non corrispondeva con quello che poi veniva, diciamo, proposto al pubblico, al lettore. Nella fattispecie, per esempio, dato che si tratta, di un processo di combustione ad alta temperatura, è. Diciamo, è uno dei fluidi proposti, è una miscela di ossigeno e azoto. È ovvio che si crea una quota di ossidi azoto. Ma
L'azoto
tra
da
l'altro,
qualche parte deve andare.
l'azoto c'è pure nelle sostanze che tu bruci, le sostanze organiche,
E
gran
certo.
parte delle sostanze organiche ci sta pure l'azoto, e l'azoto non va a costituire parte del vetro sotto. In generale, ad alta temperatura, in presenza di ossigeno, forma ossidi di azoto.
Che
Ossidi di azoto
sarebbero
che ho.
l'NO2?
L'NOI, cos'è TNOX?
NO2.
NO2.
NOI.
Questa cosa sì,
Che
diciamo,
sono, se non
ovviamente.
ricordo bene, per esempio, il principale inquinante dei motori diesel.
Sì, no,
Quindi.
è una cosa che non è il principale inquinante dei motori diesel, comunque è una cosa, diciamo, che in tutti i motori a combustione interna si produce, perché siccome comunque c'è l'aria dentro, il motore va ad alta temperatura, l'azoto si combina con l'ossigeno e produce questa cosa. In tutti i
Quindi, come dire,
sistemi.
con qualcosa di cui anche, no, dire, negli articoli più comuni spesso vengono nominati, no? In genere insieme, per esempio, alle polveri sottili, no? Quando si parla dell'inquinamento nelle nostre città, mi sembra che gli ossidi di azoto siano co contenuti ai più,
Sì, ma tra
siano
l'altro.
conosciuti ai più, scusate.
Sì, gli ossidi di azoto, ora, in realtà una quota piccola di ossidi di azoto si forma dall'azoto presente nelle sostanze organiche, diciamo, ipotizzando che ci siano solo quelle, comunque l'azoto è presente all'interno della maggior parte delle sostanze che vengono bruciate in generale, quindi una piccola parte si formerà. Ma poi da quanto se ne formerà in realtà dipende dal fluido che tu utilizzi. Quindi se tu fai un impianto che utilizza una miscela di ossigeno e azoto, anche ad alta concentrazione di ossigeno, comunque si formeranno una buona quantità. Se tu non utilizzi una miscela di ossigeno e CO2, ovviamente essendocene di meno, se ne formeranno di meno. Se tu utilizzi ipoteticamente solo ossigeno, se ne formeranno pochi, ma una piccola quantità si formeranno. Quello che mi lasciava stupito nel leggere questa cosa è diciamo, l'asserzione che ossia non se ne formano, nonostante negli articoli citati c'è scritto chiaramente che se ne formano in piccole quantità. Tra l'altro se ne formerebbero talmente pochi da lasciare una CO2 sostanzialmente quasi da impianto, quasi sostanzialmente pura. Ora, questa cosa, cioè, è ovvio che bisogna fare una purificazione, perché comunque non stiamo parlando di cioè, se tu fai un impianto di ricerca ultra regolato è un discorso, se tu fai un impianto reale è un altro discorso, queste cose
E
non.
anche gli
No.
impianti reali mi sembra che possano differire abbastanza da
Sì,
contesto a contesto.
e il contesto arriviamo dopo. Perché poi anche sul fatto diciamo, questo è per parlare proprio dell'oggetto, lasciando perdere quello che ci butti dentro. Anche le famose perle di vetro. Sì, ok, le perle di vetro le posso riutilizzare. Mentre la cenere, cioè i residui di un inceneritore, un termovalorizzatore, comunque costituiscono un rifiuto. Anche su questa cosa bisogna capirsi. Dipende tutto cosa ci butti dentro, perché è ovvio che se le perle di vetro sono, diciamo, più pulite dei residui di un inceneritore semplicemente perché sono in uno stato vetroso, però il materiale che ci sta dentro comunque. Diciamo, se c'era un materiale dei metalli pesanti che erano stati buttati all'interno di questo impianto, quei metalli pesanti li ritrovi nelle perle di vetro. Non è certo che non vengono reazioni nucleari dentro un impianto di questo genere. Quindi, ovviamente, se entrano, escono. Da questo il
E
problema di
quindi se li spargi
cosa
per
ci
tutto il
metti dentro.
terreno, poi quelli stanno nemmeno stoccati in un apposito silo di stoccaggio dei rifiuti, ma stanno su tutte le ferrovie, no? Su tutte le massicciate.
Su questa cosa, diciamo, io appunto sono solo rimasto stupito dell'estrema semplificazione che viene con cui questa cosa è stata presentata. Cioè, nel senso, siamo di fronte a una tecnologia che migliora quella dei termovalorizzatori e che quindi sarebbe auspicabile utilizzare. Da questo punto di vista posso che essere d'accordo con Grillo.
Se tanto inceneritore deve essere.
Se tanto inceneritore deve essere, questo è meglio dell'altro, su questo ci siamo, ma non è, cioè non è tutto rose e fiori, è semplicemente, cioè non è che questa è la macchina che produce il pulito partendo dallo sporco, è semplicemente una cosa che ti produce meno danni. Per esempio, se noi parliamo di diossine, policlorobi fenili, queste cose qua, queste cose è ovvio che che bruciare in alta concentrazione di ossigeno è più facile, che la combustione è più spinta, e quindi queste sostanzialmente vengono eliminate. E questo è vero, quindi da questo punto di vista è positiva la faccenda. Però, diciamo, questo è semplicemente per ridurre leggermente la portata dell'annuncio. Però c'è l'altro lato, quello che, diciamo, secondo noi almeno è forse quello fondamentale in tutto questo discorso del termovalorizzatore, inceneritori, ossicombustione, eccetera, che è cosa ci butti dentro. Perché andando a leggere l'articolo che veniva riportato come esempio, sostanzialmente che cosa è in questi reattori di prova, di combustione di prova, cosa ci viene è stato buttato finora? Sostanzialmente gli studi sono stati fatti buttandoci una frazione indifferenziata dopo che sono stati eliminati i metalli, il vetro, la plastica e l'umido. Cioè sostanzialmente
un'ottima differenziata.
E no, qua torniamo alla base del discorso che abbiamo fatto l'altra volta parlando di...
Se io invece ci butto il cocomero, quello non brucia più così bene. E forse,
magari a 1500 gradi il cocomero non fa niente, ma se io ci butto lo scaldabagno, non è la stessa cosa che se ci butto il mio imballaggio in plastica o il mio l'orsacchiotto di peluche. Quindi... su queste cose, diciamo, prima di correre alla tecnologia del futuro, occorre fare gli studi veri. Cioè, nel senso, se l'idea per Roma è costruire un impianto di questo tipo ad elevata tecnologia, tra l'altro questi impianti sono pure validi perché sono economicamente sostenibili anche più piccoli. Cioè, nel senso, mentre un termovalorizzatore per essere fatto... un inceneritore per termovalorizzare deve essere un impianto grosso, perché sennò non ce la fa
a avere un bilancio energetico positivo,
esatto. Invece questi qua in generale tendono ad avere un bilancio energetico positivo anche su impianti in scala più piccola, quindi si potrebbe pensare, invece di fare un mostro, fare due o tre
mostriciattoli. Con vantaggi magari non del tutto chiari, ma insomma.
Cioè, con vantaggi che almeno non si litigano quelli che stanno ad Albano con quelli che stanno a quasi, ognuno c'è il suo.
Cioè, ognuno c'è il suo, Roma potrà appestare potrà chiunque.
Godere di essere uniformemente appestata.
Certo. No a disparità nella provincia di Roma.
Esatto. Comunque, dico, lasciamo perdere le battute, la questione è sempre la stessa. Cioè, questi sono impianti, queste sono tecnologie che... possono anche funzionare, non sono negative in sé, non è che non funzionano in sé. Il problema è come le usi. E siccome, da quello che noi sentiamo, sembra tanto che queste tecnologie siano chiamate a salvarci
dalla fatica di farla differenziata,
quello che noi diciamo è no. Se queste cose funzionano bene, se ci mettete la frazione giusta.
In questo caso, come dire, gli articoli scientifici al riguardo non ci dicono, no, non sono nemmeno affidabili. Cioè, sono stati fatti degli esperimenti, sì, ma anche se chiaramente farne altri sarà meglio.
Dei reattori pilota, delle cose.
Ma l'esperimento tu lo devi guardare. Cioè, cosa avete fatto? Ok, se io faccio una cosa simile, quindi mi posso aspettare un esito simile. Se faccio una cosa diversa, non è detto che l'esito sia simile. Mi sembra un concetto chiaro.
Se l'idea dell'amministrazione a Roma è costruire un impianto di questo genere, per poi buttarci i rifiuti non differenziati, allora dovrebbero commissionare a qualche reattore pilota, che ce ne sono in Italia qualcuno, di fare uno studio di quello che succede su questi impianti mettendoci immondizia a caso, senza differenziazione. E a quel punto poi si vede qual è veramente l'efficienza, se è vero che si produce la CO2 quasi distillata, cosa che diciamo, come dicevo prima, ho i miei dubbi, anche se ci metti una cosa perfetta, anche perché poi questi studi, lo dico anche in senso scientifico, questi studi sono stati fatti cercando di trovare le miscele migliori per il fluido di combustione, quindi ossigeno, azoto, ossigeno CO2, ossigeno. Ora, ma chi lo sa se il fluido migliore che viene fuori su una frazione differenziata buona, fatta bene, è il migliore pure per una frazione che ha una percentuale altissima di umido. Non è assolutamente detto che sia lo stesso. Bisogna fare studi. Da cui, diciamo, nasce anche una critica più generica diciamo, alle affermazioni che sono state fatte su questa cosa. Cioè, su tutta questa storia dell'ossicombustione, che ribadisco come tecnologia, è una tecnologia che spacca rispetto ai termovalorizzatori, non c'è dubbio su questo.
Mi sembra, no, che si apra un tema di cui forse già qualche volta, no, abbiamo nominato e forse continueremo a farlo, che è non soltanto quello, quello era chiaro, no, come dire, di volta in volta cercare la pietra filosofale, ma anche quella di far finta che tecnologie nuove siano assolutamente, cioè, come dire, tecnologie che hanno in effetti qualche cosa di nuovo, siano completamente senza paragoni, no, con ciò che c'era prima, no, in modo, come dire, non si può riciclare niente del dibattito che abbiamo già fatto su alcune tecnologie, perché questa è tutta un'altra cosa.
Sì, è una cosa, questa è, non so se chiamarla annuncite, se chiamarla marketing, come si dovrebbe definire, ci vorrebbe qualcuno più esperto in questi campi, per definire che cos'è questo fenomeno, però il fenomeno è proprio questo, cioè nel senso che io ti dico, oh guarda, questa tecnologia ha questi problemi, tu magari in una fase della tua esistenza sposi pure queste istanze e ti viene a dire sì, è vero, cioè questa cosa c'ha problemi, quindi non si può fare così, quindi è vero, facciamo le lotte, facciamo le cose,
Ogni
così.
riferimento a grilli realmente esistenti
Esatto,
è
è puramente
puramente
casuale.
casuale.
A un certo punto viene fuori che per motivi contingenti di cui non diciamo non vogliamo sminuire la validità,
Vuoi cambiare
ti
idea? E
ritrovi che vuoi cambiare idea.
pare brutto cambiare idea. Sembra che quello, no, che tu prima eri scemo e ora sei intelligente, o il contrario, no? Perché se cambi idea a partire dagli stessi dati, una delle due volte hai avuto torto. Questo, no, ci direbbe un uso ferreo della logica, a meno che
Anche se.
invece non facciamo finta che hai i dati che sono diversi.
Sì, e quindi diciamo: no, non usiamo, noi non siamo per la combustione dei rifiuti.
Al
Okay,
contrario.
siamo per l'ossicombustione, che non c'entra niente con la combustione, è un'altra cosa. No, non è un'altra cosa, è una combustione fatta meglio. Questi discorsi lasciano molto il tempo che trovano, perché sostanzialmente si vuole assoggettare quella che è una tecnologia al discorso politico. Ma nel senso non fare un discorso politico sulla tecnologia, ma al contrario, cioè usare la tecnologia come strumento di discorso politico. Ma una tecnologia di combustione è una tecnologia di combustione, non è che ce n'è una intrinsecamente buona o intrinsecamente cattiva, dipende come la usi. Quindi, diciamo, il termovalorizzatore, se tu mi fai una differenziata ultra perfetta e finiscono a bruciare soltanto orsetti di peluche, il termovalorizzatore spacca, brucia perfettamente gli orsetti di peluche, non una molecola di diossina vedrà la luce, però è ovvio che non è realistico una cosa del genere.
E su un tema simile, cioè quello della, come dire, finezze linguistiche che poi alla fine vogliono in realtà essere supportare questo o quel comparto industriale, parleremo pochissimo. Parleremo tra pochissimo, non ne parleremo pochissimo, ci
Cioè,
mancherebbe,
noi non
ci
parliamo mai
mancherebbe.
pochissimo di
No, no,
niente.
infatti. E quindi prima abbiamo parlato di non di combustione dei rifiuti, al contrario, abbiamo parlato di ossi combustione dei rifiuti, che è tutto quanto un altro mondo. Quando ho detto che il prossimo, che dopo la musica avremmo parlato ancora di sottigliezze linguistiche usate in campo tecnologico e industriale, sicuramente voi siete andati a scervellarvi per indovinare qual era il tema che sarebbe seguito, e magari vi potrebbe essere venuta in mente la famosa tassonomia. Chissà se la parola tassonomia era usata altrettanto dal volgo prima della tassonomia sui combustibili fossili, quella in cui alla fine uscì fuori che GPL e nucleare erano fonti rinnovabili.
Sì.
Il GPL naturalmente, insomma, si rinnova in qualche milione di anni.
Questa cosa risale a un tempo arcaico prima della guerra in Ucraina,
Certo, quando il gas era buono.
quando il gas era una cosa buona e l'Italia si batteva per fare sì che il gas venisse considerato una fonte rinnovabile.
Esatto, ora
Ora,
il gas è cattivo, è
sì, però,
cambiato.
ormai è comunque rinnovabile. Comunque,
Ormai è
vabbè.
rinnovabile, sì.
Ora, la questione della questa storia della tassonomia, che noi ne abbiamo già parlato, ma la ripigliamo ora perché ci rientra nell'argomento, è una cosa molto simile. Cioè, sostanzialmente, a un certo punto si è deciso, bisognava decidere quali, bisognava fare diciamo, una transizione verso fonti di energia rinnovabile.
Benissimo, bello,
Benissimo.
no? Lo chiedevamo tutti da una vita.
Allora, le fonti di energia rinnovabile avrebbero una definizione.
Si rinnovano?
Quelle che si rinnovano.
Ma c'è scritto in quanti anni? Perché
Altrimenti,
altrimenti anche il
certo.
petrolio.
Sì, in un'età dell'universo tutto si rinnova.
Sì.
Però, diciamo, cioè, tradizionalmente avevano una loro definizione, per cui noi sapevamo che tipo l'energia eolica, l'energia solare, anche il sole termico, l'energia geotermica, queste quelle l'energia idroelettrica erano fonti rinnovabili. Su quella idroelettrica, vista la siccità, diciamo, cominciano a nutrire dei
Problematico.
dubbi. Comunque, dico, erano fonti rinnovabili, cioè fonti che non si consumavano, ma teoricamente col normale ciclo. Diciamo, normali cicli ecologici che c'è il pianeta, col ciclo delle stagioni, cosa che si sarebbero rispuntate sempre. Quindi, appunto, energia solare, ciclo giorno-notte, normale, i raggi del sole battono, il sole non si prevede che si spenga a breve, di conseguenza funziona. Il vento, stessa maniera, la Terra gira, non si prevede che si fermi a breve, quindi probabilmente il vento continuerà a esserci. Il gas naturale.
Gas naturale non si ricrea proprio in fretta,
Sì, nel
magari
senso che il
ci
gas
sono delle
naturale
scorte, te
c'ha
le
pu
consumi.
gas naturale c'avrebbe pure una sua forma di produzione, che è dalla biomassa che rimane, diciamo, sepolta per milioni di anni, non lo so quanto è il tempo del biogas, comunque, diciamo, del gas naturale, comunque per svariate centinaia di migliaia di anni sotto, in condizioni anaerobiche. Quindi, diciamo, se voi considerate un intervallo di tempo di questo tipo, si può considerare rinnovabile. Però in realtà del nostro intervallo di tempo umano, cioè dell'uso che ne facciamo noi, non è rinnovabile perché semplicemente noi quello che c'è lo consumiamo e non si rinnova, cioè non viene
Non
prodotto.
si rinnova in tempo utile, quantomeno. Ecco, se vi sembra che stiamo facendo dei sofismi, io capisco, però ecco, diciamo che non siamo gli unici.
Sì, perché praticamente quello che è successo è che, come diciamo, quando ci fu la storia della nomenclatura, soprattutto su pressione dell'Italia e della Germania per quanto riguarda il gas e della Francia per quanto riguarda il nucleare, queste due fonti energetiche, il gas naturale fossile e il nucleare, che diciamo, proviene da, ci vuole
Sì. Eh
l'uranio, che diciamo, è un minerale. E quindi diciamo anche lui è estratto a un certo punto e
sì.
non viene
Scorte non
rinnova e
illimitate.
non viene rinnovato. E sono entrate a cons essere considerate paragonabili a delle rinnovabili. Questa cosa venne considerata all'epoca una una via di mezzo per accontentare alcuni paesi, perché in realtà c'era il fronte pro petrolio, pro combustibili fossili, che chiedeva un'altra cosa. Cioè chiedeva di sostituire, chiedeva di permettere l'uso di combustibili fossili dichiarandoli rinnovabili se chi li avesse venduti si fosse impegnato a piantare una quantità di alberi sufficiente per ripristinare la quantità di CO2 che si produceva bruciando il combustibile fossile.
con una sovrapposizione, in parte inevitabile perché i temi si sovrappongono, non ce n'è uno solo, però insomma con un po' di confusione che veniva gettata su due temi che sono il tema diverso. Un tema è la fine delle risorse, cioè quindi un problema di sostenibilità, no? Cioè il classico problema del che mondo lasceremo alla nostra progenie, che non vuol dire solamente lasceremo un mondo inquinato o un mondo pulito, ma vuol dire anche lasceremo un mondo in cui anche loro hanno un modo di scaldarsi quando fa freddo, o lasceremo un mondo in cui il modo migliore per scaldarsi quando fa freddo è andare tutti quanti in un posto in cui non fa mai freddo, che può essere un'alternativa, eh? Però è, no, come dire, quindi l'esaurimento delle risorse. Un altro tema è quello della produzione di CO2, l'inquinamento, il cambiamento climatico e i gas serra creano e bla bla bla, tutta la solita storia.
Anche su questa c'è un immenso livello di semplificazione che appunto si può considerare alla stregua di marketing dal mio punto di vista. Cioè il fatto di dare che, siccome c'è il problema dell'innalzamento delle temperature, che cosa penso che qualcuno se ne sarà accorto ultimamente.
Dice?
Sì, ancora molti, ci sono un sacco di scienziati, tutti quelli a cui si rivolgeva l'amministrazione Trump, che dicono che non è vero, non c'è nessun riscaldamento.
Servirebbero le foto, le persone che camminano rasente mura per sfruttare, no, il millimetro di ombra per smontare questa affermazione.
Comunque, il diciamo il quello che è chiaro su questa cosa è che praticamente le affermazioni venivano fatte delle affermazioni con lo scopo di fare sembrare che il problema era tutto sulla quantità tipo della CO2, per cui praticamente se io brucio, pure che brucio carbone, il più inquinante dei combustibili fossili, ma pianto un numero sufficiente di alberi tale da intrappolare con la loro biomassa una quantità di CO2 liberata dal mio carbone, tutto bene, va tutto bene, lo posso bruciare. Ora questa cosa ovviamente
fa acqua, no, non fa acqua, CO2,
da varie parti. A parte che fa acqua veramente, perché nella combustione si produce pure acqua, però dico, a parte questo...
Che è un problema minore,
sì.
Anzi...
A parte questo, cioè il fatto che il piantare alberi non è che funziona, perché gli alberi hanno un loro ciclo vitale. Se tu pianti gli alberi così casualmente...
Cioè, ottimizzando, cioè diciamo che te ti pagano a numero di alberi piantati, ma non a numero di alberi che poi vivono, potresti tu ottimizzare il numero di alberi piantati e mantenerli uno addosso all'altro e fregartene se poi quelli dopo 2 mesi sono tutti quanti morti, no?
Sì,
e quindi poi in effetti non cattureranno proprio tutta la CO2 che dovevano.
E questo non è un diciamo un'illazione. Ci sono stati tanti casi di... perché questa cosa del piantare gli alberi per sopperire alla produzione di CO2 è una cosa che però viene fatta.
Certo. Volta che legge tipo...
Mi pare che l'ENI è una di quelle che... una paladina di questa cosa. Però sono tanti casi in cui è stato fatto effettivamente la piantumazione di questi alberi. Questi alberi poi sono sopravvissuti per molto meno tempo di quanto era previsto. Cioè per molto meno tempo della vita normale di un albero. Tra l'altro se chiedete a qualunque... diciamo esperto di colture arboree o anche di ecologia, di cose, vi dirà che non è che se piantando gli alberi a caso si ottiene qualcosa, perché bisogna piantare gli alberi dove vanno piantati e nel numero sufficiente perché sia sostenibile per il tipo di terreno su cui sono piantati. Di conseguenza non funziona il sistema,
cioè... Non è un caso che i boschi più o meno, no, se andate, no, in un bosco di faggi dell'Appennino, i faggi in genere stanno a una certa distanza che con le dovute diversità tra le zone più o meno quella è, e sì, non capita che nel bosco, no, appunto, ci sono dei boschi in cui i faggi sono uno attaccato all'altro, sì, tipo canne di bambù, non
e lo sapete fanno. Che succede se pigliate un pezzo di macchia dove ci sono tipo 50, una faggeta di 50 faggi, voi vi calcolate che ce ne possono entrare 500 e ne pianta e ce ne fate entrare altri 450, cosa succede? Che muore tutta la faggeta.
O almeno muoiono quelli in più.
Sì, no? Sì, cioè quasi, sì, tutti.
Cioè quasi, no, tutti.
Probabilmente muoiono pure proprio tutti, perché drenano tutte le risorse.
Potrebbe.
Per cui, diciamo, questa cosa che venne proposta all'epoca era un classico esempio per sviare l'attenzione. Cioè, noi diciamo che il problema è la CO2, però abbiamo un modo per recuperare questa CO2, cioè recuperarla con le piante, e allora va bene pure i combustibili fossili.
Però per fortuna questa proposta
non è passata.
Abbiamo, quindi il bene ha vinto, sì. Però ora, a differenza di alcuni film, il bene non vince poi in maniera definitiva.
No, infatti, perché ora, diciamo, si sta parlando del Fit for 55, il nuovo progetto, quello che ha fatto saltare in aria tutti i produttori di automobili per la storia del limite al 2035 dei motori a combustibili fossili.
Cioè, la vendita di nuovi motori a combustibili fossili. Sì,
sì, la produzione di nuovi combustibili fossili. E praticamente è venuto fuori che un altro, di nuovo, degli stati eroici all'interno dell'Unione Europea si stanno opponendo agli altri per fare passare una loro definizione di cosa va...
Carbon free.
Di carbon free.
Cioè senza carbonio, senza...
Allora, praticamente sta venendo fuori che l'Italia, con grande, come dire, con grande... tam tam mediatico, tutti i giornali sono d'accordo con questa cosa, anche qua grazie all'appoggio della Germania, sempre si sta facendo passare l'idea che si potrebbe fare una deroga per quanto riguarda i biocombustibili.
E il ragionamento è questo, cioè, no, ma pensateci bene, non secondo quello schema di prima per cui uno pianta gli alberi e compensa, ma quando voi, no, bruciate la benzina, e la benzina emette, no, varie cose in aria, tra cui la CO2. Ma da dove viene la CO2? Non è che la benzina se la sarà inventata, no? Cioè, la CO2 in qualche modo, che io sento, non so perché non sono troppo bravo del settore, ma sarà in qualche modo finito dentro il carbonio, sarà finito dentro il petrolio.
Sì, si chiama fotosintesi.
Nel caso della benzina non è proprio fotosintesi.
Sì, la fotosintesi lo tiene nella pianta, poi la pianta si degrada e produce il petrolio.
E tu eri già arrivato al bioetanolo. esattamente, ottima osservazione. Beh, insomma, no, quel carbonio in qualche modo c'è entrato, quindi io quando lo brucio non è che sto proprio producendo nuova CO2, sto riliberando quella che prima ho intrappolato. Cioè, insomma, hanno scoperto quel principio che abbiamo studiato, no, per quanto mi riguarda alle medie, no, che comunque non è che non c'è nessuna reazione in cui poi aumenta la massa, no? Cioè, nulla si crea, nulla si distrugge. E quindi, in effetti, se ci pensate bene, il bilancio di ogni cosa è sempre zero, di tutto, se la guardi a lungo termine. Cioè, se l'energia sta da una parte, è perché prima stava da un'altra. E con questa affermazione, che potrebbe essere semplicemente così, una...
Un po' tautologica, diciamo.
Sì, un po' tautologico, no? Tipo, ok, quelle cose ti vengono in mente nel torpore dell'estate. E invece questa sarebbe la motivazione per cui, alla fine, sotto sotto, il mantenere il motore a combustione termica alimentato a bioetanolo o biodiesel, tutto sommato, dice, beh, ma in fondo è
sì,
carbon
perché...
free.
Sì, perché alla fine il ragionamento è che voi piantate le piante per produrre il biodiesel o il bioetanolo, queste fotosintetizzano, fissano il carbonio, si formano quel carbonio che poi verrà bruciato, quindi viene assorbita la CO2 poi, che poi verrà riemessa, quindi alla fine andiamo in parità.
È interessante questa roba che è tutto in parità, tranne il fatto che nel frattempo l'automobile si muove.
Sì.
Cioè, il fatto, no, che questo schema, no, è un po' semplificativo, perché ve lo immaginate, voi fate crescere una pianta, ma ci sarà una parte che poi la scartate, ma ci sarà un problema, no, di muovere una mietitrebbiatrice, no, forse non tutto si trebbia, però vabbè, insomma, no, una macchina che raccoglie queste cose, a parte le perdite, ma se tutto quanto, vuol dire che il bilancio è zero, ma allora come si fa l'automobile a muovere? Cioè, quell'energia da dove l'ha presa?
Vedo che anche tu sei caduto nella trappola della termodinamica.
E quando inizi non smetti più.
No. Il problema è che qua, ovviamente, è che il discorso è ipersemplificato, nel senso che se noi andiamo a guardare la quantità di CO2 fissata e rilasciata, ok, ci siamo. La quantità di CO2 bruciata, come si chiama, corrisponde a quella che è stata fissata, grazie, perché se tu bruci quella pianta, se la bruci tutta, notare che quando tu produci il biodiesel o il bioetanolo non è che utilizzi l'intera pianta, ci sono delle parti di scarto, però diciamo, facciamo finta che
vai al deposito della legna a fare benzina.
Sì. E neanche a quello del
fieno. Non sono dei caminetti. Sì.
Quindi diciamo, a parte che ci sono parti di scarto che noi possiamo trascurare, poi c'è un piccolo problema che si chiama efficienza.
Certo,
che i fotoni
nel
termici,
caso del motore termico è molto bassa,
sì, rispetto perlomeno ai motori, diciamo, moderni, motori elettrici, le celle a combustibile hanno efficienze molto più alte rispetto ai motori termici. Comunque qua non vogliamo riprendere, perché già ne abbiamo parlato dei combustibili l'altra volta, non voglio riprendere tutto il discorso, però volevamo semplicemente sottolineare come il fatto, come questa, esattamente come la storia dell'ossicombustione, esattamente come la storia della tassonomia, ritorna a galla un discorso ipersemplificato in cui sostanzialmente si trascurano dettagli che non sono né dettagli né trascurabili
E
su
si
questo.
valorizzano, mi sembra, come dire, un modo linguisticizzante di approcciare, no, l'argomento, cioè procedere per categorie, no? Passare per dei nomi, identificare alcuni singoli aspetti,
Cioè,
no?
non parlare più del processo che sta avvenendo, ma dargli una denominazione e poi parlare solo del nome. Così ti scordi che questa cosa è parte di un processo, che andrebbe considerato tutto insieme. Come anche il fatto della misura della CO2 come parametro unico. I parametri unici non hanno mai funzionato. I parametri si guardano insieme proprio perché per capire cosa sta succedendo hai bisogno di più informazioni. Se invece tu utilizzi soltanto un parametro come metro di tutto, in questo caso la CO2, è ovvio che ti vengono fuori delle storture, perché.
Soprattutto quando i parametri sono usati, no, come dire, quando uno fa, come dire, delle analisi puramente astratte, come dire, ovvero che nel fare le analisi non perturbi ciò che stai osservando, riconoscere che ci sono alcuni parametri che sono molto più importanti di altri, in genere può essere un modo ragionevole per semplificare il problema senza perdere troppo. Il problema è quando i parametri fanno parte del sistema stesso. Cioè, no, facciamo, no, questo per esempio lo vediamo tanto quando ci sono le graduatorie, no, ai vari concorsi. Poiché si parametrizzano tanti aspetti, no, o della propria vita o del modo con cui un comune può prendere i fondi, cose del genere, si sostituisce il problema originale con l'ottimizzazione di alcuni parametri. Ok? Quindi, se prendete per insegnare, ci sono tanti parametri, tra cui quello di poter conoscere lingue straniere, voi potreste trovare con un insegnante di educazione fisica che ha il diploma B1 in 7 lingue. Perché ha trovato che con questa maniera riesce a ottenere molti più punti in graduatoria ed è per lui il modo più efficiente andare avanti. Ma quello che voleva essere, no, uno spunto per cercare, no, come dire, di dire, beh, mandiamo avanti le persone più formate, è diventato un modo con cui le persone inseguono i criteri stessi. E chiaramente se lo fanno le persone singole per aspetti molto più piccoli della vita, pensate cosa può mettere in piedi un'industria
Sì,
quando gli
ma con.
dicono fai quello che ti pare, basta che il bilancio di CO2 è zero.
Esatto. E pensate anche che una cosa di peggio dell'industria è cosa può mettere insieme un bel mostro burocratico.
Certo.
La burocrazia spesso si basa sull'identificazione di parametri che una volta identificati non sono più soggetti al ragionamento. Paradossalmente, e verrò fulminato per questa frase, se sceglie un parametro sbagliato. Verosimilmente qualche manager che dice no, stiamo sbagliando e lo fa modificare, lo trovate perché perdono soldi. Ma che so, un comune o una regione potrebbe trovarsi nella scegliere il parametro sbagliato, ma siccome ormai è stato deciso, è stato scritto in una legge, quello resta.
Finché non cambiano la
Finché
legge.
non cambiano la legge, che è molto più complicato di accorgersi che stanno sbagliando, che si sta sbagliando qualcosa. Per cui praticamente magari viene scelto un parametro sbagliato che porta più danni che
Perché il
vantaggi.
metodo burocratico, sente, cristallizza dei ragionamenti. E
Esatto. E quindi
poi da
diciamo.
lì le conseguenze però invece seguono in maniera inesorabile.
Sì. Quindi diciamo su tutta questa tirata che partiva dall'ossicombustione, noi ve la abbiamo fatta perché ci stiamo notando come in questo discorso si sta passando da un discorso ragionato, che è quello che facevano i vari gruppi che si occupano di ecologia, di risorse, diciamo che ci ragionano sopra comunque, a un discorso puramente nominale, basato su definizioni date alla bella e meglio, spesso date anche senza una vera e propria ragione, diciamo, per dare quella definizione, ecco. Cioè non sono delle definizioni migliori, sono delle definizioni date alla bella e meglio che poi vengono utilizzate come sostituto dell'originale.
Notare in tutto ciò, giusto per chiarezza, che la decisione, no, che dicevamo di mantenere i motori a combustione termica, se però vanno a biocombustibili,
È una proposta e non è una
sì, è
decisione.
una proposta, hai ragione. non è che è una proposta priva di ogni merito. Cioè, non so se tifare per questa proposta, ma c'è da dire che ci sono dei pregi. Facciamo un esempio: se noi nel 2035 smettiamo di produrre, non so in realtà se sarà questa la decisione, però la dico comunque come possibilità. Oltre che smettere di produrre motori, nuovi veicoli con motori a combustione, se smettessimo di produrre anche i motori a combustione, ci troveremmo nell'assurda situazione in cui i veicoli che potrebbero essere riparati non verranno più riparati perché studente si sarà deciso in maniera troppo netta di chiudere un settore e non, come dire, no, di farne esaurire il ciclo di vita. Da questo punto di vista, quando un settore già esiste, ci sono dei mezzi, c'è cioè non soltanto un'economia, ma anche, come dire, no, delle conoscenze. Cioè, esistono i meccanici che sono pratici di riparazione di motori termici. Da questo punto di vista, capite, mantenere in uso questa tecnologia è buono perché c'è tutto quanto una serie di pacchetti allegati con questa tecnologia. Quindi la scelta di mantenere in uso il motore termico avrebbe anche dei pro. Colpisce il fatto che il pro che viene invece raccontato maggiormente è quello che si basa su fondamenta meno solide. È quello che si basa su categorie del tutto astratte. Quindi non dire, ah sì, il CO2 è così, il bilancio è zero e allora va tutto bene. Che invece è l'aspetto peggiore di quei motori. Cioè, nel senso, se vuoi parlare di efficienza, quei motori no, non sono il meglio dell'efficienza. Hanno altri pregi. Non si parla dei pregi,
Sì.
pur di rimanere su dei discorsi che rimangono, come dire,
Sì,
dentro all'hype del momento.
esatto, sono discorsi più pieni di hype che ricordano vagamente tifoserie come quella dell'idrogeno, quella dell'elettrico, quella del. Cioè, io mi ritrovo a essere uno favorevole alla neutralità tecnologica, quando la chiamano, ma a provare il ribrezzo verso quelli che sono favorevoli come me. Nel senso che generalmente quando si parla però di neutralità tecnologica sono quelli che vogliono salvare
Il petrolio.
il petrolio. No, non è così. Bisogna ragionarci dietro le cose. Comunque, va bene, diciamo che pure per
Pure
questo
questa è
argomento la
andata.
chiudiamo, la tirata l'abbiamo fatta. Possiamo dare uno stacco musicale e poi passare alle notiziole.
Vai. stasera nella presa Radio Onda Rossa, una domenica ogni due vi parliamo di tecnologia. Abbiamo iniziato abbiamo iniziato parlando anche di informatica, dei effetti che ha sul corpo, poi una lunga divagazione, ancora passione recente di questa trasmissione, a parlare di cose che puzzano, ma torniamo a parlare invece di bit e cose più elettroniche. E nelle notizie di oggi vediamo per esempio una notizia che riguarda la Vodafone, gigante delle telecomunicazioni, difficile che non la conosciate, ed è comunque anche un ISP in numerosi paesi.
Sì, forse è l'ISP che ha più paesi. Probabilmente quello, presentandosi col suo nome, probabilmente è uno dei più diffusi.
Ah, giusto, c'è anche questo aspetto di con quale nome ci si presenta. Sì. Bene, la Vodafone rilancia una tecnologia di cui in passato, cioè come dire, come tecnica generale, che in passato andava parecchio, poi passò di moda e ora ritorna, cioè il tracciamento online fatto da chi ha i cavi, sostanzialmente.
Sì, perché sostanzialmente noi abbiamo visto abbiamo parlato di tracciamento online a scopi pubblicitari diciamo da sempre, quasi in ogni trasmissione almeno una cosa l'abbiamo detta. Sì. Tracciamento ormai è fatto a livello informatico, cioè è sul sito, il social, il servizio, ed è là che risiedono gli strumenti di tracciamento.
Questo è anche dovuto in realtà ad alcune... In realtà avanzamenti tecnologici, perché un po' di anni fa invece chi aveva i cavi che ti portava a casa cercava di dire: beh, ma il tracciamento è un business, ci sono i soldi dietro, io ho i cavi e quindi lo so tu cosa fai online. Anzi, sono la persona che lo sa meglio di tutti, perché io guardo tutte le cose che fai online, mentre qualcuno ne sa molte, io ho il tuo cavo e quindi le so tutte.
Potenzialmente le so tutte.
Poi è arrivata la crittografia, non quella utilizzata dai paranoici col cappello di stagnola, ma quella utilizzata da chiunque quando visita il 90% dei siti su internet, no? Tanto i siti hanno il lucchetto. Fa sì che chi ha il vostro cavo qualcosa capisca ancora, ma non più tanto. Per esempio potrebbe notare che voi vi state guardando un video. Oppure potrebbe notare il fatto che voi state molto su Facebook. Però voi capite che se è tutto qua, non è che ci si fa molto. Intanto tutti stanno un sacco di tempo su Facebook, no? Nel senso, non è che... E quindi così come ti categorizzo, come decido se ti devo proporre il ristorante giapponese o il ristorante vegano? Così non lo capisco.
E per cui...
E Facebook invece lo capisce meglio.
Esatto, per cui diciamo alla fine tutto questo è stato spostato a livello di applicazione. Il problema è che siccome... Il mondo è pieno di persone lamentose che si lagnano ogni volta
questa
che
stanza
c'è
sicuramente
un avanzamento tecnologico, e praticamente ci si è resi conto che questa cosa del tracciamento pubblicitario stava un poco perdendo, diciamo, stava diventando un poco troppo pervasiva, e gli utenti, diciamo, hanno cominciato a, tra virgolette, ribellarsi, nel senso che magari molti utenti non fanno assolutamente niente, però quello che succede è che si vanno... C'è una preferenza per le scelte che dichiarano perlomeno di tutelare maggiormente la privacy. Quindi ci sono quelli che ti dicono no al fatto se puoi utilizzare i cookies, quelli che quando ti... Perché...
Quelli che scelgono di usare magari a parità di servizi, ne scelgono quello che reputano più attento, no? Quindi dire...
Sì.
Ma anche la di mercato diventano una nicchia che qualcuno vuole catturare.
E negli ultimi tempi anche ditte grosse hanno sposato questa cosa. Pensiamo alla Apple e alla storia, alla domanda: ti vuoi fare tracciare che... sugli iPhone? Domanda a cui ovviamente la stragrande maggioranza delle persone risponde no.
Perché dovrei rispondere di sì?
Perché dovrei rispondere di sì?
Mio?
Tu non hai nessun vantaggio, il vantaggio ce l'hanno soltanto gli inserzionisti pubblicitari e le aziende che vendono la pubblicità. Di conseguenza ci si sta rendendo conto che questo sistema, che è quello che ha dominato negli ultimi 20 anni, non regge più perché la gente ormai lo sa e cerca di fare delle cose che magari non sono cose come dire efficienti o cose risolutive, però cerca quando può di schivare il tracciamento.
E così, diciamo, di fatto ha creato, no, anche un po' la base per cui anche le grandissime aziende, Google, si è dovuta inventare le coorti e i flock per smettere l'uso dei cookie e passare a tecnologie di sorveglianza diverse che potessero essere reputate meno invasive. Ne abbiamo parlato, come ne ha parlato mezzo mondo, del se questo sia vero oppure no. Però insomma il mondo del tracciamento sta cambiando e un po' in tutte le direzioni. Cioè è vero che da una parte c'è una grossissima spinta al tracciamento, però ci sono anche invece dei movimenti in senso opposto. Insomma, la Vodafone ha detto forse è un momento buono per
rimettere sul mercato quello a cui stavamo pensando tanto tempo fa, che sarebbe appunto un tracciamento a livello di Internet Service Provider. Sostanzialmente questa cosa è un sistema di identificativo che si chiama TrustPID, nome pubblicitario quanto mai, ovviamente, che praticamente sarebbe...
Trust, non si sa che c'entra la trust, la fiducia
e sarebbe un tracker persistente che appunto agisce a livello del provider e che si intende, per quello che sono le idee della Vodafone, dovrebbe non essere bypassabile dall'interno, cioè tu dal tuo computer non lo puoi cambiare, quindi ha voglia di bloccare i cookie, di mettere il blocco sul browser o addirittura di fare altre cose come mascherare gli IP. Questa cosa sta a monte, sta sul cavo, quindi... il tracker è quello.
No, sulle tecnologie in realtà di mascheramento degli IP, tipo le VPN o tipo Tor, quelle continuerebbero a essere efficaci, però le usa nella maggior parte dei contesti una minoranza di persone. Sì. Però, per esempio, no, farebbero sì che ogni altro, no, se ti installi quello che cancella i cookie, quello che toglie la pubblicità, questo genere di trucchi non funzionerebbero. E non funziona nemmeno, in generale c'è qualche cosa che gli utenti non possono scegliere consapevolmente, ma va a loro vantaggio. Cioè una volta l'indirizzo IP era molto identificativo. Adesso, soprattutto per la telefonia mobile, questo indirizzo tende a cambiare di continuo. Quindi se qualcuno pensa di fare tracciamento semplicemente segnandosi gli IP delle persone che lo visiano, questo non funziona più. Ma il discorso cambia completamente se voi potete andare da Vodafone e chiedergli: ehi, questo IP a questa ora chi ce l'aveva? E loro non ti dicono il nome e cognome, loro ti dicono un identificativo che però tu lo puoi riconoscere se è sempre lo stesso. Quindi dici: ah, qui c'è qualcuno che è venuto ieri per comprarsi un cappello da mare e oggi è venuto da me per comprarsi una crema contro le scottature, deve essere andato a prendere il sole. Questo è quanto. Se così fosse, in effetti si tratta di una tecnologia parecchio potente
parecchio invasiva, anche perché secondo la Vodafone questo identificativo sarebbe basato non su parametri, se un numero ridotto di parametri come l'indirizzo IP, ma sarebbe basato su un numero alto di parametri, in maniera tale da poter mantenere la persistenza anche al cambiamento dell'indirizzo IP.
Esattamente.
E di conseguenza questo sarebbe un grande problema, perché sarebbe molto difficile da evitare. È interessante, come commento all'atere, che la Vodafone presenta questo sistema non come l'ennesimo sistema di tracciamento pubblicitario, ma come un modo per mantenere internet free.
Gratis.
No, in realtà loro dicono free, che in inglese significa anche libero, però in realtà stanno intendendo, se leggete il discorso, chiaramente intendono gratis. Il concetto è che secondo la Vodafone c'è un grosso problema per ora, che a causa delle policy di bloccaggio dei cookie e della privacy, la parte gratuita di internet potrebbe arrivare a fermarsi, perché se nessuno si facesse tracciare, non si potrebbero pagare le cose con la pubblicità e allora si bloccherebbe tutta la parte gratuita di internet.
Cioè finirebbe, e in parte è anche vero, finirebbe internet come la conosciamo. Rispetto all'orrore di immaginare che potrebbe anche andare meglio, però si preferisce dire: beh, quindi questo è, no? Senso, la fine del mondo in cui viviamo è sempre qualcosa di orrendo, specie per chi fa enormi profitti in questo mondo, si trova molto bene.
Sì, però
diciamo, la Vodafone corre ai ripari. Comunque, sì, una tecnica retorica che dicono tutti da molto tempo, non originale.
E passiamo alla successiva notizia, che riguarda sempre privacy.
Ah, sì.
E riguarda stavolta Firefox.
Firefox, che pur essendo in una fase di declino da un punto di vista del numero di utenti costante, chissà se anche inesorabile, speriamo di no, in realtà è riuscito, tra molte controversie, tra molte scelte anche negative che da queste parti non sono piaciute per niente, però anche a fare dei passaggi. Il più interessante, se volete riguardare, anche noi abbiamo parlato, ma comunque vi dico la parola chiave così lo potete cercare online, è la Total Cookie Protection. Invece ne parliamo adesso di una cosa più piccolina, che riguarda il modo in cui funzionano i link che si possono fare a tanti siti, social network, ma non soltanto, anche molti giornali online. Cioè, fate una prova, aprite il vostro giornale, no? Preferito, anche il più odiato, andate a cliccare, no? Cliccate su qualche articolo, cercatene uno di quelli che vi dicono che cosa dovete mangiare d'estate e come fare per non scottarvi, prendete il link e provate a inviarlo a un vostro amico. Noterete che il link, in genere come è fatto? Dominio, quindi non so, tipo, no? ilmessaggero.it / in genere c'è qualche cosa che potrebbe essere il luogo, l'ora, una categoria, e poi c'è qualche cosa che assomiglia al titolo in una sua versione semplificata, no? Quindi tipo tutti-i-posti-dove-mangiare-il-gelato, ok? Poi spesso seguito da un'enorme sequenza di numeri e caratteri casuali. Vi siete mai chiesti a che serve? No? Ci avete mai fatto caso innanzitutto che esiste? Vi siete mai chiesti perché? Cioè, perché mai io, no, dovrei aggiungere all'indirizzo di un sito insomma, una sfilza di caratteri? Il motivo è molto semplice. Se voi prendete quel link, lo inviate per esempio al vostro gruppo Telegram di appassionati, no, del gelato, e gli mandate un link con, no, appunto, un articolo che dice secondo loro quali sono i migliori posti dove mangiare il gelato. Tutti quanti ci cliccano, e chi gestisce il sito può senz'altro capire che tutte quelle persone stanno visitando quell'articolo in un certo senso per lo stesso motivo, cioè lo hanno preso dalla stessa persona. Perché? Perché se tu vai sull'home page e poi clicchi su un articolo, loro ogni volta ti danno un link diverso, ma se tu poi quel link lo copi e lo mandi a un tuo amico, lui clicca e vede lo stesso link che hai visto tu. Quindi tutte quante le persone, è un po' come, no, se mi ricordate c'erano alcune discoteche, ma forse non solo, vi danno, no, magari tipo il flyer promozionale con il nome di chi ve l'ha dato, così poi, no, si possono ricontare chi è che ha saputo fare da butta dentro meglio degli altri. Ecco, il discorso è esattamente lo stesso, tranne che il butta dentro in questione, mentre in genere viene pagato il butta dentro, in questo caso invece il butta dentro è del tutto inconsapevole, è la persona che vuole condividere una notizia interessante con delle persone che conosce. Ecco, Firefox ha aggiunto una caratteristica che va abilitata manualmente, però, che permette di cancellare questi identificatori. Ah, che in genere li puoi cancellare senza problemi. Cioè, non servono a niente. Se li cancellate a mano, o anche solo se li cambiate, li avete fregati. E Firefox, però non lo fa nessuno. Firefox, invece, lo farà automaticamente nella prossima versione. Quindi sicuramente una cosa interessante per quanto riguarda il tracciamento. Non è niente che cambia il mondo, però era una piccola notizia. Come anche non cambia il mondo, ma è interessante per il modo in cui è avvenuta, una notizia che riguarda l'oscuramento dei siti accusati di violazione del copyright.
Sì, non è assolutamente niente di nuovo, è una cosa, diciamo, che viene quasi ogni mese c'è la notizia di qualcosa che viene oscurato per violazione del copyright. Tra l'altro, l'oscuramento del sito non è neanche una tecnologia, diciamo, non sono in generale tecnologie altamente efficienti. Anche quando vengono oscurati, spesso i siti sono raggiungibili tramite Tor, tramite una VPN, tramite altri accessi. Quindi, diciamo,
servono per scoraggiare il gran numero degli utenti, sì, dall'andarci, sì, da renderlo scomodo.
Per renderlo scomodo. Ora, finora la decisione di bloccare un sito era una decisione che veniva presa a livello statale. Cioè, nel senso, in ogni stato, cioè, che so, in Francia notano una cosa di copyright, un tribunale francese ordina di bloccare il sito, che però rimane accessibile in Italia, in Germania, eccetera. Poi magari un tribunale tedesco fa la stessa cosa, e quindi in Germania non è più accessibile, ma in Italia sì. Cioè, oppure che decide cose leggermente diverse e quindi magari da un paese si viene fuori una cosa e dall'altro.
Magari da un paese il blocco è fatto con misure più stringenti, in un altro paese è fatto con misure un po' meno stringenti,
Sì,
perché.
diciamo, ci sono, queste cose succedono. La notiziola che vediamo è sostanzialmente che per la prima volta è stato introdotto in un accordo commerciale tra l'Australia e il Regno Unito, è stato introdotto un paragrafo sul bloccaggio dei siti. Quindi sostanzialmente, in maniera tale che quando uno dei due paesi ordina il bloccaggio del sito, l'altro. Cioè, quando l'autorità giudiziaria di un paese ritiene di dover bloccare dei siti, si può rivolgere all'altro paese
Per
perché
motivi di
questo.
copyright.
Sì, per motivi di copyright. Perché questo lo possa bloccare. Quindi, sostanzialmente, una condivisione della politica di bloccaggio dei siti. Ora, questa cosa qua, per quanto a noi ci interessa molto poco, perché appunto tra Regno Unito e Australia, diciamo.
Non viviamo lì.
Non viviamo lì, però quello che rischia di venire fuori è che in realtà questi, diciamo, delle norme, anche degli articoli sull'enforcement del controllo del copyright, inclusi bloccaggio di siti e roba del genere, potrebbero diffondersi nei vari accordi commerciali. Ricordiamoci che noi, nel mondo, dato che noi. Il mondo è, il sistema dominante è quello gestito tramite il commercio dal WTO. Nel mondo c'è una quantità di accordi commerciali che si fanno in continuazione enorme. Alcuni diciamo, diventano famosi, arrivano al grande pubblico, ma in realtà gli accordi commerciali si fanno, non dico
Di continuo.
giornalmente, ma di continuo. Di conseguenza è facile che cominciano a spuntare, se già il primo è venuto fuori, è facile che cominciano a spuntare degli accordi internazionali all'interno di questi accordi commerciali, quindi non accordi internazionali nel senso di normative fatte, che so, dall'ONU oppure fatte dall'Unione Europea, ma semplicemente accordi commerciali, cioè cose in cui ti dico quanto grano dobbiamo scambiare, se i container devono arrivare sigillati in una maniera o in un'altra maniera, e ci aggiungo e mi blocchi i siti che ti dico io. Quindi questo tra l'altro è anche abbastanza evidente. Perché sostanzialmente, diciamo, anche hanno notato che diciamo, il modo di parlare, il modo di scrivere le cose, le frasi e anche diciamo, il modo con cui viene proposta la cosa sembra molto compatibile. E fa riferimento al Copyright Office degli Stati Uniti, che ovviamente non ha giurisdizione su questi altri paesi, sugli altri paesi, però potrebbe significare che loro stanno pensando già di fare delle cose che in futuro saranno compatibili con gli Stati Uniti, che diciamo può essere una cosa indicativa.
E sempre di copyright parliamo perché cioè, mi sembra una notizia che se non ci fosse stato il copyright di mezzo io sarei anche potuto essere favorevole. Per raccontarla bisogna prima raccontare di un fenomeno che almeno io ignoravo, cioè l'esistenza di una sorta di bignami del cinema. Avete mai pensato di vedervi un film e avete mai pensato ma quanto dura? Io invece non voglio perdere 2 ore a guardarmi un film. Quasi quasi esco. Ma poi come fate a parlare con gli amici del fatto che se il film vi è piaciuto? E questo è chiaramente uno dei dilemmi grandi. Molte persone hanno posto rimedio a questo annoso problema facendo delle versioni streaming seed dei film che viene tagliato per entrare in 10 minuti
Sì,
con.
diciamo dei grossi trailer si potrebbero considerare, con la differenza che però mentre il trailer è fatto in generale dalla compagnia stessa che vuole pubblicizzare il film, quindi non ti racconta
Esatto.
il film,
Perché non c'è mai il finale.
serve per acchiappare l'attenzione. Questi qua sono appunto dei riassuntini in cui dicono le cose principali che succedono. Ovviamente non è la stessa cosa di guardarsi un film, ma se tu vuoi sapere più o meno che succede in quel film, magari perché poi te lo vuoi vedere,
Spesso
semplicemente.
supportati da una voce narrante che magari no, le parti che omette, insomma, non mette tante le scene e vi dice: ah sì, ma poi in mezzo qui succede questo.
Allora, questi riassuntini li trovate in vari posti. esempio YouTube è comune trovarli su YouTube.
Qui a quanto pare però l'insurrezione contro i riassuntini non è nata da, dai cultori del cinema, che avrebbero potuto protestare contro questa bestialità, invece è nata dai detentori del copyright, che hanno detto: ah, ma se il film è mio, tu non puoi nemmeno fare una versione ridotta, perché in genere la protezione del copyright è anche il beh, quant'è una parte che io posso citare, perché non può essere che io questo, non posso nemmeno mostrare un fotogramma, no?
Questa è l'annosa questione, delle opere derivate, cioè quando finisce la citazione e quando comincia l'opera derivata.
Esattamente, e quindi questa qui è abbastanza al limite, perché se fosse soltanto una piccola scena sicuramente sarebbe una citazione. In questo caso non è stata questa la cosa che ne pensavano dalle parti di YouTube e...
Sì, ma in realtà qua non era YouTube il principale attore, ma sono una serie di 13 compagnie giapponesi, alcune molto molto grosse, tipo la Fuji, che sostanzialmente hanno richiesto l'incriminazione di quelli che facevano questi riassuntini, per la precisione 3 persone. A cui è stato richiesto, ridico la cifra di 3,9 milioni di dollari per violazione di copyright.
E quindi questa era, insomma, l'ultima notizia. Insomma, bisogna capire come il tema del copyright evidentemente sia... non passi mai, è ancora abbastanza caldo e quindi sicuramente continueremo anche a parlarne in futuro. Ma per adesso l'edizione della presa termina qui, tornerà senz'altro, ma non sapremo dirvi quando cercheremo, insomma, compatibilmente con l'estate vostra ma anche nostra di rimanere regolari, ma chi può dirlo. E comunque quando non ci siamo noi ci sono le nostre repliche, vi lasciamo in compagnia delle selezioni del compagno automatico. Buonanotte, ciao ciao.